Oggi in qualche modo vedremo che il culto seguirà un unico filo dalla nostra introduzione, in qualche maniera saremo legati alla nostra introduzione. Nella vita di ogni uomo ci sono momenti indimenticabili. Ogni uomo ha dei momenti che gli restano impressi nella propria vita. E purtroppo tante volte questi ricordi sono negativi. Ad esempio, una persona che ha combattuto la guerra avrà sempre in mente quello che ha passato, avrà sempre in mente il ricordo della morte. Ci sono storie in cui ex combattenti, dopo tanti anni, ancora fanno degli incubi la notte e sognano di essere sotto i bombardamenti. Oppure possiamo ricordarci di una perdita di una persona cara. Altre volte non si riesce a dimenticare un'offesa che abbiamo ricevuto, non riusciamo a passare sopra proprio a certe parole che ci sono state dette. Ma se ci sono dei momenti negativi, ci sono anche dei momenti positivi che non si dimenticano. Ad esempio, una mamma ed un papà non dimenticheranno mai la prima volta che gli è stato messo il proprio figlio o la propria figlia in braccio. E alcuni che magari non hanno figli si ricordano il loro primo appuntamento con il marito oppure con il fidanzato che non è sposato. Ci si può ricordare di una festa, di una ricorrenza, di un anniversario. Ogni individuo ha dei ricordi particolari nel proprio cuore che ricorda e sono frutto di esperienze diverse. Ma se gli uomini in generale possono avere dei ricordi diversi, i credenti hanno un ricordo che li accomuna tutti. Ogni credente si ricorda del suo incontro personale che ha fatto con il Signore. L'incontro con il Signore è qualcosa che ti cambia la vita, è qualcosa che non è possibile non ricordare, è qualcosa che scatena tutto dentro di te, è qualcosa che ti cambia di 180 gradi. Oggi vedremo la conversione di un apostolo, vedremo l'incontro personale che Paolo fa con il Signore. Ci troviamo nella lettera ai Galati da qualche mese e ci stiamo avvicinando alla fine del capitolo 1. La volta precedente avevamo iniziato a vedere il processo al quale l'apostolo si sottopone. Paolo viene accusato dai giudaizzanti di non essere un vero apostolo, di non avere l'autorità per definirsi apostolo come gli altri dodici, di essere un impostore, di predicare un messaggio di salvezza più facile, senza opere, per accattivarsi il favore degli uomini. La figura di Paolo agli occhi dei Galati viene demolita al fine di attaccare il messaggio di grazia. Satana aveva fatto intrufolare dei suoi figli, uomini giudei provenienti dal giudaismo, per insegnare che per essere salvati bisognava farsi circoncidere e bisognava obbedire a tutto ciò che la legge prevedeva. Una giustificazione per opere e non più per fede, come abbiamo avuto modo di dire tante volte. Paolo avevamo visto la volta scorsa, subì qualcosa di simile tra la diffamazione e la calunnia. E la cosa più grave era che i Galati avevano dato retta a questi menzogni avevano apostatato dalla sola fede in Cristo. Ma andiamo nel testo biblico, se possiamo leggere al capitolo 1, i versetti dall'11 al 24. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi distinguevo nel giudaismo più di molti miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni. E non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. E per causa mia glorificavano Dio. Non so se ci ricordiamo cosa abbiamo visto la volta scorsa. Ci soffermeremo parecchio a parlare di Paolo, poiché in questa epistola c'è qualcosa di diverso. Al di là che è un'epistola molto polemica, come abbiamo detto più volte, in questa epistola non c'è come tutte le altre epistole una sola parte dottrinale e una sola parte pratica, ma c'è una parte in più. C'è la difesa dell'apostolo Paolo. E Paolo usa quasi 2 capitoli per difendere il suo apostolato. Per cui avremo modo di studiare meglio chi è Paolo e vedremo se Paolo è veramente attendibile, se quello che lui ci racconterà ci convincerà che lui è un vero apostolo. E come abbiamo già avuto modo di vedere la scorsa volta, Paolo è un vero apostolo. In questa epistola ci sono delle informazioni su Paolo che non sono citate da nessun'altra parte nella scrittura. Ma prima di entrare nel testo, ripensiamo per un attimo com'è la situazione. Qualcuno ci accusa ingiustamente e perciò siamo dichiarati inattendibili. Posso difendermi oppure non posso difendermi, posso tacere. Ma la posta in alto, la posta in gioco è molto alta. C'è di mezzo la salvezza dei Galati. Inoltre non c'è di mezzo solo la salvezza dei Galati, ma c'è di mezzo la salvezza dell'intero cristianesimo di allora e di conseguenza nostro di oggi. Se Paolo non si difende, allora le accuse su di lui sono vere e ben presto tutte le comunità cristiane si sarebbero fatte circoncidere. Paolo si sottopone metaforicamente parlando sotto il tribunale dei Galati, come se stesse in un'aula di tribunale, dove non c'è un giudice ma c'è una giuria, i Galati, ma c'è anche una pubblica accusa, i giudaizzanti. Paolo è l'imputato, un imputato che diventa avvocato di se stesso. In questo processo Paolo non si inventa nulla, ma Paolo usa la propria autobiografia come principio base per difendere il suo apostolato. Paolo usa la propria autobiografia con l'intento di mostrare l'indipendenza del messaggio, del suo messaggio, del Vangelo che lui annunciava, l'indipendenza rispetto agli altri 12. Se ci ricordiamo, avevamo detto, in questo processo Paolo userà 3 argomentazioni per difendere il suo apostolato. La prima argomentazione: il suo messaggio è un messaggio di natura divina. In questi versetti che abbiamo letto, il suo mandato è un mandato condiviso dagli altri apostoli, dal capitolo 2.1 al 2.10. Il suo apostolato non è inferiore a quello degli altri, dal 2.11 al 2.21. La volta scorsa avevamo iniziato a vedere la prima argomentazione di Paolo: il suo messaggio è un messaggio di natura divina. Al versetto 11 dice: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Paolo dichiara che il Vangelo che lui ha annunciato già ai Galati era un Vangelo che proveniva da Dio, che nessun uomo gliel'aveva consegnato, gliel'aveva dato, che lui non se l'ha inventato da solo. ma è un messaggio divino e un messaggio ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E Paolo, avevamo iniziato a vedere, non si limita solo a fare questa dichiarazione, ma questa dichiarazione viene dimostrata con delle prove che fornisce Paolo. E Paolo fornisce tre prove. La prova della sua preconversione, i versetti 13 e 14, la prova della sua conversione, versetti 15 e prima parte del 16, e la prova della sua post-conversione, dal 16b al 24. E la volta precedente avevamo visto la prova della sua preconversione. Oggi vedremo la seconda prova che fornisce l'Apostolo per dimostrare che il messaggio che lui annunciava era un messaggio che proveniva da Dio. E vedremo quell'incontro indimenticabile che Paolo fa con il Signore Gesù, la prova della sua conversione. Versetto 15 dice: «Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché io lo annunciassi fra gli stranieri». Questi versetti, anche se brevi, sono così concentrati e intensi di tanta dottrina. Oggi vedremo come è avvenuta la conversione di Paolo, e la conversione di Paolo è nota anche ai non credenti. Se uno chiede fuori, tutti conoscono questa storia di questo che è caduto da cavallo, ma noi vedremo dei particolari in questa storia e che ci mostreranno che lui è un vero apostolo. Ma vediamo intanto cosa ci dice il testo. Il versetto inizia con un ma. Paolo ha appena finito di raccontare qual è stata la sua vita di prima e adesso ci mette di fronte a questo ma. Il ma indica un contrasto. Cosa faceva prima Paolo? Paolo prima perseguitava la Chiesa di Dio a oltranza. La devastava come si devasta una città in tempo di guerra. Trascinava fuori dalle case uomini e donne, portava legati i prigionieri in carcere, approvava l'uccisione dei santi, era un assassino, era un estremista religioso, un fariseo che si distingueva nel giudaismo più dei suoi molti connazionali. Paolo era un violento. Volevo fare una piccola parentesi. Apparentemente Paolo sta parlando della sua vita passata, di ciò che lui era, ma indirettamente lui sta denunciando quello che sono i giudaizzanti, coloro che lo accusavano. Paolo sta mostrando che la religione giudaica andava contro di Dio. Il legalismo lo aveva accecato, la sua religione lo aveva fatto innalzare, lui era al di sopra degli altri, era il numero uno. Eppure in tutto ciò che lui faceva mancava una cosa importante, mancava l'amore per Dio e per il prossimo. Lui faceva le cose non per piacere a Dio, ma per piacere a se stesso, per piacere agli uomini. E questo principio si può estendere a tutte le religioni. La religione acceca e innalza l'uomo. Il religioso dice di amare Dio, ma lo rinnega con i fatti. Per un religioso non c'è posto per Dio. Il legalista religioso non ama neanche il prossimo, ma ama solo le proprie opere, che diventano il suo idolo. Guarda, io sono meglio degli altri, guarda come sono bravo. Paolo in nessun modo stava cercando di piacere a Dio e sta dicendo neanche il giudaismo cerca di piacere a Dio. Tornando alla vita che faceva Paolo, Paolo con questo ma Dio, dice, sta dicendo: nonostante io non confidassi assolutamente in Dio, nonostante io mi meritassi il castigo di Dio per quello che stavo facendo, cosa succede? Lasciamo per un attimo che mi aveva prescelto. Stamattina l'abbiamo letto nel Salmo 22, mi sembra al versetto 10, che Davide dice: Sei il mio Dio fin da quando ero nel grembo di mia madre. Ma lo vedremo meglio dopo. Vediamo l'azione principale che fa Dio e che ci evidenzia il testo. L'azione principale che fa Dio è: ma Dio, si compiacque. Dio si compiacque di rivelare in me il figlio suo. Paolo non sta dicendo che Dio semplicemente gli rivelò suo figlio, ma Dio si compiacque. Cosa significa? Paolo usa il verbo compiacere in forma riflessiva. Compiacere vuol dire sentire un'intima soddisfazione, trovare piacere. Paolo sta dicendo che Dio trovò piacere nel rivelare suo figlio. Questa è la verità centrale che ci mostra Paolo in questo versetto. Dio trovò piacere a rivelare suo figlio a un peccatore come lui, a un persecutore della Chiesa. Paolo sta dicendo che Dio trovò piacere a salvarlo. Che contrasto! Quanto grande veramente è la misericordia di Dio! Paolo sta difendendo la sua autorità apostolica con la misericordia di Dio. La misericordia di Dio è qualcosa che va oltre ogni nostra immaginazione possibile umana. Come potremmo, l'uomo non riuscirebbe mai a pensare una cosa del genere. Come potremmo avere tanta misericordia per qualcuno che usa violenza, usa prepotenza, qualcuno che arriva ad ammazzare i tuoi figli? Come reagiremmo noi? Se va bene non mi vendico, sennò fa una brutta fine. Dio non solo non si vendica, ma trova piacere a chiamare un individuo del genere. In questo modo Paolo sta dimostrando come nella grazia di Dio non ci sono opere che possano fare gli uomini. Paolo sta mostrando che tutte quelle opere sue lo dovevano condannare. Lui stava seguendo la via di tutti gli uomini, una via contraria a quella di Dio, come la via che seguiva ognuno di noi. Ognuno di noi seguiva la propria via e nonostante le nostre vie, come abbiamo detto la volta scorsa, eravamo dei bestemmiatori di Cristo, dei persecutori anche noi di Cristo, Dio trova piacere a salvare il peccatore. In Michea 7,18 c'è scritto: quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre perché si compiace di usare misericordia. Dio prova piacere a usare misericordia. Dio trova piacere a usare misericordia perché è un Dio di grazia. A Dio piace salvare a chi non lo merita. Dio si compiace di usare misericordia. E ogni vero credente sa che è stato chiamato per sola grazia e misericordia. E conoscendo questa verità, come dovrebbe aumentare il nostro desiderio di ringraziare, di adorare Dio, di servire Dio? Il grande Dio, il Creatore, l'immenso, si fa piccolo, si fa uomo a morire per noi. E questo è stato il modo in cui ha salvato anche Paolo. E questo è qualcosa che può fare solo Dio. Giovanni, lo sappiamo benissimo, al capitolo 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo, enfatizza questo grande amore. Ancora Efesini al capitolo 2 dice: ma Dio che è ricco in misericordia. E quando c'è scritto ricco vuol dire qualcosa veramente di ricco, immenso. Paolo con questo "ma Dio" enfatizza tutta la misericordia di Dio. Ora, prima di vedere la conversione di Paolo, torniamo alla frase che abbiamo lasciato prima. Il versetto dice che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia. Paolo mette, per modo di dire, due parentesi alla verità che abbiamo appena visto, cioè che Dio si compiace di usare misericordia. Paolo arricchisce questa frase mostrando la sovranità di Dio. Se da un lato Dio è misericordioso, da un altro Dio è sovrano ed è l'autore della salvezza in ogni sua parte. Paolo mostra che la salvezza non viene da nessun merito e nessuna volontà umana, ma viene dalla sola volontà di Dio, e usa due frasi con lo stesso grado di importanza. Vediamo la prima frase, che dice che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre. Guardiamo innanzitutto chi è che fa l'azione. Chi è che fa l'azione? L'azione la fa Dio, dice mi ha prescelto, dice il versetto. Paolo mette in luce che nella sua salvezza non c'è nessuna opera sua. Dio lo aveva scelto non per qualche merito. Se da un lato Paolo non fu scelto per il suo comportamento quando era nel giudaismo, non fu scelto neanche perché prima del suo giudaismo fosse una persona buona, poiché fu prescelto fin da quando stava ancora nel grembo di sua madre. Prima ancora di essere nato e vantare qualche merito, se mai ne avesse avuto. Inoltre fu prescelto prima ancora che lui potesse fare una scelta. Paolo sta mostrando l'elezione divina nella salvezza. E Paolo non ha nessun problema a riconoscere, a mostrare questa dottrina. Questa dottrina è fondamentale per avere un giusto concetto di noi stessi e di Dio. Ma è una dottrina che fa molto male. Una dottrina che divide, una dottrina che ferisce, una dottrina che esalta, che innalza, che eleva Dio, ma abbassa noi, abbassa l'uomo. Forse anche qui dentro c'è qualcuno che rifiuta questa dottrina. L'uomo non può in nessun modo arrivare a Dio e l'uomo non cerca neanche di arrivare a Dio perché non può cercare Dio, è un morto spirituale. E questo crea un contrasto al nostro modo umano di ragionare, in cui l'uomo a causa del peccato si sente falsamente un Dio e che non vuole sottomettersi a nessuno. In tante chiese non si predica questa verità per evitare che la gente se ne vada, perché questa è una verità scomoda. Come detto, questa verità abbassa l'uomo e innalza soltanto Dio. Ad esempio, oggi esiste il Vangelo comunemente detto della prosperità. Stamattina abbiamo sentito Stefano che diceva che tante volte noi non capiamo quando ci succede qualcosa e perché ci succede qualcosa. Vediamo se riusciamo a chiarirlo meglio. Il Vangelo della prosperità non è soltanto estremista, ma ci sono delle sfumature che tutti quanti, anche noi, ci possiamo finire dentro senza che neanche ce ne accorgiamo. Dove viene presentato un Dio buono, viene presentato un Dio che ti dà tutto ciò che vuoi, un Dio che è al tuo servizio, sei tu al centro, avrai ogni tipo di benedizione materiale. Scegli Cristo e vedrai che aggiusta il matrimonio. Hai fede? C'è qualcuno che dice che guarisci dalle malattie e quando non guarisci è perché hai poca fede. Avrai il miglior lavoro, Dio sarà tutto quello, ti darà tutto quello che vuoi tu. E quindi Dio diventa il genio della lampada al servizio dell'uomo. Ma questo è un concetto sbagliato su Dio. Dio è Lui al centro e non al nostro servizio. Questo è un argomento molto lungo che possiamo comprendere meglio soltanto se studiamo tanta parola di Dio. Ma vorrei fermarmi un secondo e fare una piccola riflessione, perché come detto anche i veri credenti, a causa del residuo del peccato, a causa dell'immaturità che c'è, si sono fatti un concetto sbagliato su Dio. Ogni volta che ci rivolgiamo a Dio in modo orizzontale e non verticale, noi cadiamo vittima di questo tranello. Dio è buono, sapete perché? Perché non ci manda all'inferno, che meritavamo di andarci noi, e dove la maggior parte di quelli del mondo ci stanno andando a tutta velocità e sono responsabili di andarci. Come detto in altri termini, perché è importante studiare la parola di Dio? Perché le dottrine sono fondamentali? Per avere un giusto concetto di Dio e di noi stessi. e vorrei fare un'illustrazione che ho letto. Perché tante volte Dio non ci dà quello che noi chiediamo? Perché forse ci siamo fatti un'idea sbagliata su Dio. Avete mai desiderato una bistecca, una fiorentina, una bella costata magari di 1,2 kg? Immaginiamo che andiamo al ristorante e ordiniamo una fiorentina al cameriere e facciamo finta, come dice il Vangelo della prosperità, che Dio è il nostro cameriere e al servizio nostro. Dopo 20 minuti il cameriere, anziché la fiorentina, ci porta un piatto di insalata e ci dice: visto la tua età, visto che soffri, non so, di cuore, di pressione, visto che sei in sovrappeso, tu hai richiesto la fiorentina, ma la fiorentina ti fa male. Allora per te, per il tuo bene, è meglio se mangi un piatto di insalata. E secondo voi cosa succede? Succede che se va bene non prendiamo per il collo il cameriere. Io volevo la fiorentina, l'insalata non mi piace. Di sicuro ci arrabbiamo col cameriere, gli diciamo: chi sei tu? Chi ti ha chiesto nulla? Tu devi fare quello che dico io. E allo stesso modo facciamo con Dio quando Lui non soddisfa quello che noi desideriamo. Anche stando in silenzio, senza lamentarci, potremmo essere frustrati da Dio e iniziare a nutrire qualche brutto pensiero su Dio. Infatti abbiamo sentito Stefano stamattina e iniziamo a pensare: perché non mi ha dato questa cosa? Perché? Perché mi succede quest'altra cosa a me? E iniziamo tanti perché che accentrano su di noi, sulle nostre esigenze, sul nostro egoismo, ma la verità è che i camerieri siamo noi e Dio è Lui. Noi non possiamo pretendere nulla da Dio, dobbiamo accettare la sua sovranità in tutto e per tutto. Dio non ci deve nulla, Dio è buono perché ci ha salvato dall'inferno che meritavamo. E se siamo credenti siamo suoi, e Lui Dio, e non dobbiamo far prevalere la nostra carne che ancora cerca di ribellarsi a Lui. Dobbiamo essere più di quanto possiamo immaginare grati per la salvezza. Dio è al centro, è Lui che deve essere servito, siamo noi i camerieri, perciò dobbiamo chiedergli: cosa vuoi che ti porto, Signore? Quali sono le opere che tu hai preparato e che devo servirti, Signore? Aiutami a fare la tua volontà. Tornando al nostro passo, Paolo dice chiaramente che Dio l'aveva scelto prima ancora che lui fosse venuto al mondo nel seno della madre. In Efesini 1,4 dice addirittura che in lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui. I credenti sono stati eletti prima che il mondo ancora fosse stato creato, ed è un'azione che fa sempre Dio. Anche Apocalisse ci dice qualcosa indirettamente, la stessa cosa. Al capitolo 17, lo leggo io: gli abitanti della terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo. La storia di Paolo ci mostra in maniera inequivocabile che Paolo non cercava in nessun modo di accettare Cristo. Paolo non stava perseguitando Cristo. Dio non sceglie Paolo in base alle sue opere e non c'è nessuna preghiera che fa Paolo. Ma Paolo si imbatte contro Cristo come si stesse imbattendo contro un muro di cemento armato. E non è a causa di questo muro che lui accetta Cristo, ma è solo perché Dio lo aveva prescelto, l'aveva circondato, lui non aveva un'altra scappatoia di fronte a Cristo. Dio gli aprì gli occhi e gli donò la fede. E Paolo non si sta inventando nessuna dottrina. Ripeto, mi sembra il versetto 10 dice anche Davide che tu sei mio Dio fino da quando ero nel seno di mia madre, ma sta seguendo un pensiero biblico. Paolo era conoscitore dell'Antico Testamento, per cui se da un lato Paolo sta mostrando che la sua chiamata a salvezza fosse soltanto avvenuta da parte di Dio senza nessuna opera, da un'altra parte ricordiamoci il contesto in cui ci troviamo. Paolo sta dimostrando che il Vangelo che lui annunciava era di natura divina. La sua chiamata apostolica era avvenuta da parte di Dio allo stesso modo dei grandi profeti dell'Antico Testamento. In Geremia 1,5 c'è scritto: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal seno, dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Dio chiamò Geremia ad essere profeta e Dio chiamò Paolo a essere apostolo. Ma c'è dell'altro. Dio scelse Giacobbe al posto di Esaù quando ancora stava nel grembo della madre. Romani 9,11 dice: poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore, come è scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Poi c'è ancora Isaia 49,1, dice: il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunciato il mio nome dal grembo di mia madre. In tutta la storia della Bibbia troviamo l'elezione. L'azione della salvezza è sempre compiuta da Dio, e Dio, partendo dal popolo di Israele che si scelse i profeti, i patriarchi, si scelse gli apostoli e si sceglie i credenti. La salvezza è qualcosa di veramente prezioso. Non la vedremo oggi, ma Dio si sceglie i credenti, come ci dice la scrittura, per farsi un popolo. Dio si è acquistato un popolo che faccia le sue opere. La salvezza è merce rara ed è preziosa più dell'oro, più di qualsiasi altro tesoro. Ecco perché Paolo chiama i Galati insensati, al capitolo 3. Ed è così stupito che loro avevano abbandonato il messaggio, il Vangelo della grazia, per tornare alle opere morte della carne. Tornando a Galati 15, vediamo velocemente l'altra frase che usa Paolo in supporto a che Dio si compiacque. Dice: e mi ha chiamato mediante la sua grazia. Vediamo ancora un'altra azione, e Paolo evidenzia che anche questa azione la fa sempre Dio: e mi ha chiamato. Al versetto 6, l'avevamo visto una delle prime volte, c'è scritto nella seconda parte: da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo. In che modo avviene questa chiamata? Un po' l'abbiamo detto finora. Questa è una chiamata efficace che non si può rifiutare. Una chiamata non per opere, ma secondo il proponimento di Dio. Paolo dice a Timoteo: egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Paolo sta evidenziando ai Galati che prima di portare il messaggio della grazia di Dio a loro, lui stesso aveva sperimentato la grazia di Dio, e fu Dio stesso che gli donò la grazia. Il ma Dio che abbiamo visto, che stiamo rivedendo, è fondamentale per Paolo. Il ma mostra che si spezza qualcosa. La vita di Paolo si spezza, la vita prima di Paolo, con questo ma. Il ma enfatizza che non fu un uomo che portò il Vangelo a Paolo. Non ci aveva nessun merito, niente. Ma fu lo stesso Dio. Voi mi accusate che il Vangelo che predica di seconda mano è un Vangelo di uomini? No. Il Vangelo che vi predico è un messaggio divino, per cui ascoltatelo. E ve lo sto provando perché Dio stesso me l'ha rivelato. Vediamo ora la conversione di Paolo. versetto 16 dice di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Dio rivelò in Paolo Gesù Cristo, dice qui. Alla fine del versetto 12, l'avevamo visto l'altra volta, c'è scritto ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Per cui dobbiamo chiederci chi ha rivelato il Vangelo a Paolo, Dio o Gesù Cristo? E la volta scorsa avevamo accennato che per quanto riguarda il versetto 12 ci sono due, dal greco, due traduzioni possibili per le stesse parole. La prima dice che fu una rivelazione fatta da Cristo e la seconda dice che fu una rivelazione del vero significato di Cristo. E quindi in questo caso fatta da Dio a Paolo. Quindi tenendo buona la seconda che ci dice che fu una rivelazione del vero significato di Cristo, dobbiamo ancora chiederci come avvenne questa cosa dentro di Paolo. Questa cosa avvenne sulla via di Damasco. È una storia che è nota la maggior parte di noi, ma vi chiedo un po' di pazienza perché è utile ricordare. Cercheremo di vedere alcuni particolari. Se possiamo andare in Atti capitolo 9 e leggeremo i primi 7 versetti. Atti 9 e leggiamo i primi 7 versetti. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e caduto in terra udì una voce che gli diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E gli domandò «Chi sei, Signore?» «E Signore, io sono Gesù, che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Questa è una storia meravigliosa. Ogni vero credente, nel momento che gli è stato presentato Cristo, ha vissuto qualcosa di simile. Ma mentre il credente ha vissuto l'incontro con il Signore tramite la parola, tramite l'autore umano, anche Paolo stesso ci ha portato il messaggio di grazia nella parola di Dio, ma l'incontro è avvenuto tra Paolo e Gesù, è un incontro unico. Lui incontra personalmente Gesù. Immaginiamoci la scena. Lui stava andando a prendere i credenti a Damasco e una luce folgorante lo getta giù da cavallo e sente una voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo dice: chi sei? Sono Gesù che tu perseguiti. I credenti erano per Paolo quelle persone indifese che potevi offendere, potevi picchiare, tanto non si opponevano. Loro credevano in Gesù, quel Gesù che si era fatto mettere alla croce, era morto come un malfattore. Paolo era scandalizzato da questo Gesù. Quel Gesù che i credenti dicevano che era risorto. E quei credenti erano tutti pazzi per Paolo. Adesso arriva Gesù stesso dal cielo e ti si mette contro, ti butta giù da cavallo e ti dice: perché mi perseguiti? Se diceva Milton: perché mi perseguiti? Lucia, Michele, Davide. Dire che Paolo si sia preso un grande spavento per questo incontro sarebbe troppo poco. Credo che Paolo si sia terrorizzato a dir poco da questo incontro. Chi sei, Signore? Sono Gesù che tu perseguiti, mamma cara. Alcuni potrebbero aver dubitato di questo incontro, ma questo incontro non fu un'invenzione di Paolo, perché insieme a Paolo c'erano altre persone con lui. Al versetto 7, gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Questi uomini erano dei testimoni di ciò che stava avvenendo. E la conversione di Paolo viene raccontata anche in Atti 22 e in Atti 26. In Atti 26 la leggo io, versetto 13. A mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcinare contro il pungolo. Atti 26 ci dice che tutti caddero da cavallo e che la voce che udì Paolo era in lingua ebraica, anche se gli altri non udirono le parole, udirono come un tuono. La conversione di Paolo era nota a tutti, era nota anche al sommo sacerdote che aveva mandato Paolo ad arrestare i credenti a Damasco. E Paolo era nota perché Paolo non tornò che nessun prigioniero, ed era nota anche ai Galati, come era nota la sua condotta nel passato. Paolo cita queste cose perché loro potessero comprendere quello che gli stava dicendo. E c'era un altro testimone a favore di Paolo. Anania era un altro testimone. Leggo sempre io in Atti 22. Un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza. C'erano anche dei giudei. Anania era un discepolo, c'è scritto dalle altre parti. Ma i giudei, lui per i giudei aveva una buona testimonianza. Per cui Anania era molto conosciuto. Ma se leggiamo in Prima Corinzi, lo leggo io sempre, al 15:8, dice: e in ultimo apparve anche a me come all'aborto. Paolo ci dice che Cristo gli apparve. E sempre in Prima Corinzi, al capitolo 9, questa volta, Paolo dice che vide Gesù. Paolo sulla via di Damasco non vide semplicemente una luce folgorante, ma Paolo sulla via di Damasco vide Gesù in persona. In termini teologici si chiama cristofania. Gesù prende forma sulla terra. Sono passi nell'Antico Testamento, che anche nelle battaglie di Giosuè, che Cristo era capo dell'esercito. E qui è una cristofania: Cristo in cielo alla destra del Padre in qualche modo si prende forma sulla terra e si presenta a Paolo. E questo vuol dire che Paolo era testimone della risurrezione di Cristo. Però quel mise in me cosa vuol dire? La rivelazione di Paolo avvenne in duplice modo: da un'illuminazione interiore da parte di Dio, che non è emozionale, ed una visione fisica del Messia. Nello stesso momento Paolo riconosce Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio. Secondo un commentatore dice: è probabile che l'apprensione interiore spirituale di Paolo al Cristo, che è stata rivelata, avvenne durante i 3 giorni senza vista che seguirono l'incontro con Cristo risorto. Il suo incontro con Cristo risorto deve aver significato che riconosceva che Gesù era davvero il Messia. E come per i primi cristiani che credevano che Dio avesse reso Gesù Signore e Messia, si può ragionevolmente presumere che con il riconoscimento del Messia di Gesù ci fosse anche il riconoscimento del suo essere il Signore. In sintesi, quindi, la rivelazione confermata a Paolo nella sua esperienza di Damasco della cristofania significava la sua realizzazione che Gesù crocifisso e risorto era davvero il Messia, il Signore, e nello stesso, nel senso unico del termine, il Figlio di Dio. Paolo fu accerchiato, non aveva altro scampo se non di credere in Cristo. E vediamo velocemente come termina Galati, la prima parte del versetto 16. Dice: perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Paolo ci dice anche un altro motivo per cui Dio si compiacque di rivelare suo Figlio. Se da un lato Dio si compiacque di salvare Paolo, da un'altra parte Dio si compiacque di chiamare Paolo a essere apostolo tra gli stranieri. Paolo ricevette il suo mandato apostolico sempre sulla via di Damasco o nei pochi giorni successivi. In Atti, sempre al capitolo 9, leggo i versetti 15 e 16, ma il Signore gli disse: va perché io, egli è uno strumento, ascoltiamo cosa dice, che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Vi ricordate cosa significa la parola apostolo? La parola apostolo, se ci ricordiamo, significa messaggero, significa testimone, significa colui che porta un messaggio da parte di qualcuno. E Gesù affidò il mandato ai dodici. In Atti 1:8 dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Gli apostoli dovevano essere i testimoni di Gesù. E Paolo viene scelto allo stesso modo. Paolo ricevette potenza in quel giorno dallo Spirito Santo per portare il nome di Gesù, come ci dice Atti 9 che ho letto, Atti 9 che ho appena letto, davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele. Paolo non si inventa nulla. Paolo era un vero apostolo, come lui stesso ci ha dichiarato in questa epistola. Vediamo ancora, vi chiedo due piccoli sforzi, se possiamo andare in Atti 22 e leggeremo i versetti dal 12 al 15. Un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me e accostatosi mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola della sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. Vediamo che questo passo ci dice qualcos'altro, che Paolo era stato destinato da Dio a conoscere la sua volontà. E come ci dice il versetto 15, Paolo doveva testimoniare delle cose che aveva viste e udite. E poi, se possiamo ancora andare in Atti 26 e leggere i versetti dal 16 al 18. E dicono: ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Qui Luca ci dice altri dettagli che contribuiscono a rendere chiaro che Paolo è un vero apostolo. Atti 26 ci dice che Gesù è apparso per farlo ministro e testimone delle cose che ha visto. Al versetto 18, a Gesù gli comunica il messaggio di salvezza che si ottiene tramite la fede in Gesù Cristo. Lasciamo aperto un secondo ancora Atti 26. Il messaggio predicato da Paolo è un messaggio non inventato dagli uomini, perché l'autore di questo messaggio è Dio stesso. Paolo fornisce questa seconda prova che il messaggio da lui predicato era un messaggio di natura divina. Vediamo che la seconda udienza sta terminando. Il processo di Paolo però non è ancora terminato, perché l'apostolo ha tante altre cose da raccontare. E abbiamo visto oggi la salvezza, la chiamata salvezza di Paolo, però abbiamo iniziato a vedere che quando Dio salva qualcuno, gli dà sempre un incarico. Paolo ricevette l'incarico di essere apostolo. Ogni credente nel momento della propria salvezza ha ricevuto un dono. La prossima volta approfondiremo questo argomento e vedremo la terza prova che fornirà Paolo, la prova della sua post-conversione. Però possiamo solo accennare che le opere non contribuiscono alla nostra salvezza, ma le opere dimostrano la nostra salvezza. Se da un lato la salvezza è per grazia, il cammino di santificazione è responsabilità del credente. Guardate cosa dice Paolo al versetto 19 di Atti 26. Perciò, o re Agrippa, Paolo era sotto un'inchiesta anche lì, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste. Paolo annunciava il Vangelo perché gli era stato ordinato da Dio di farlo. Quello che Dio ti comanda di fare, fallo a qualsiasi costo. Ricapitolando, Paolo fornisce questa seconda prova per dimostrare l'origine divina del suo messaggio. Abbiamo detto all'inizio che ogni credente si ricorda dell'incontro che ha fatto con il Signore, l'incontro personale. E abbiamo visto questo incontro particolare che fa Paolo. Ma se io ti dovessi chiedere, in che modo hai conosciuto il Signore? Te lo ricordi? In che modo Cristo ha cambiato la tua vita? In che modo c'è quel ma nella tua vita che ti ha cambiato di 180 gradi la direzione dei tuoi passi? Se la tua risposta è affermativa, se ti ricordi di quel momento in cui hai conosciuto il Signore ed hai gioito, fallo rivivere. Se ci sono dei momenti che non è possibile dimenticare, la conversione di ogni credente è un momento che dobbiamo ricordarci. La conversione del credente è qualcosa che è impossibile dimenticare. La nostra vecchia natura, la nostra vecchia vita, scusate, si spezza e c'è la vita nuova in Cristo. Cosa abbiamo fatto quando avevamo appena conosciuto Cristo? Eravamo pieni di entusiasmo. Cristo usciva dalle narici. Cosa siamo oggi? Cos'è Cristo per te? Non è sufficiente servire Cristo e non essere affascinati da Cristo. In Apocalisse c'è una chiesa che faceva tante opere buone, la chiesa di Efeso. Eppure Gesù gli dice al capitolo 2, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Nonostante la chiesa di Efeso facesse tutto bene, aveva perso quell'entusiasmo che si prova per il primo amore. Il Signore vuole che ritroviamo quell'entusiasmo, la gioia della salvezza e che possiamo appropriarci della nostra vera natura che abbiamo nuova in Cristo, che ritorniamo al primo amore, che ravviviamo la nostra fede. Se sei un credente, sai che sei stato scelto da Dio senza nessuna opera da parte tua. Perciò vivi in riconoscenza come faceva Paolo. Posso suggerirti alcuni esercizi personali. Predica il Vangelo della grazia innanzitutto a te stesso ogni giorno. Ricordati di quanta grazia Dio ha avuta per te e che continua ad avere per te. E poi mi vivi manifestando questa grazia anche agli altri. Il fatto che Dio sceglie non significa che non devi predicare il Vangelo, ma il Signore ti comanda di predicarlo. Abbiamo visto cosa ha detto a Paolo. Vai a ogni creatura. Il Signore salva chi vuole Lui, ma lo fa tramite la predicazione del Vangelo. Fai questo senza chiederti chi crederà o chi non crederà. Questo non spetta a noi. Gesù dice che la nascita devi rinascere, in Giovanni 3 dice, ed è la rinascita è come il vento, tu senti il rumore ma non sai né da dove viene né dove va. L'unica cosa che devi fare tu è predicare il Vangelo della grazia. Se poi questa persona si converte o no, è un'azione che deve fare Dio ed è un'azione che fa Dio secondo la sua volontà. E quando predichiamo il Vangelo, tante volte vediamo che non si converte nessuno, ma noi stiamo già glorificando il Signore, perciò dobbiamo gioire che abbiamo avuto un'altra opportunità di parlare di Gesù. E ricordati che il miglior Vangelo si predica con il proprio comportamento. Il proprio comportamento vale più di molti sermoni, soprattutto a casa con i tuoi figli, ma sul lavoro. Mostra a Cristo con il tuo comportamento, mostra a Cristo come ha cambiato la tua vita. Fagli vedere cosa vuol dire avere Cristo come proprio Signore e Salvatore. Fagli vedere chi è Cristo per te. E se non sei un credente, Dio prova piacere a salvare anche te. Se ti senti un peccatore che non merita nulla, Dio è un Dio di misericordia e non vuole che tu perisca, ma vuole che tu riponi la tua fede nel suo Figlio per essere salvato. Non sentirti un escluso e neanche che non sei stato prescelto da Dio. Se oggi sei qui, è perché Dio ti sta mettendo di fronte alla verità, al Vangelo della grazia, che non tutti gli uomini hanno il privilegio di ascoltare. Quindi sei già un prescelto se oggi sei qui ad ascoltare questo messaggio. Perciò non rifiutare la chiamata di Dio, ma credi nella grazia di Dio e vai ai piedi della croce di Cristo e troverai perdono. Conclusione, caro credente, ricordati del primo amore per Cristo e fallo rivivere nel tuo cuore. Preghiamo. Padre Santo, Padre Onnipotente, oggi ci hai ricordato, Signore, la grazia che hai manifestato a Paolo. È una grazia che tante volte, Signore, noi la diamo per scontata, Signore, la diamo come se noi la meritassimo. Eppure abbiamo visto questa storia, ma se guardiamo onestamente i nostri cuori, le nostre vite, noi non meritiamo nulla, Signore. Voglio chiederti, Signore, di rinnovare la nostra mente, che possiamo riflettere su quello che abbiamo ascoltato, sulla tua parola, che tu possa trasformare le nostre vite, che possiamo ricordarci in quei momenti bui, Signore, dove ci arrabbiamo con te, che sei tu Dio e non noi, e noi abbiamo il privilegio di essere tuoi, ci hai acquistati, Signore, con il sangue prezioso di Gesù. Chiedo di ravvivare l'entusiasmo, Signore, dei nostri cuori, quella gioia che abbiamo provata all'inizio quando ti abbiamo conosciuto. Abbiamo bisogno, Signore, ancora di grazia da te. Benedici le vite di ognuno, Signore, dei presenti e anche degli assenti, Padre. Che possiamo fare quelle opere che tu hai precedentemente preparato affinché noi le pratichiamo. In Cristo Gesù. Amen. Thank you.